Buonasera, benvenute e benvenuti a scuola. Questo è il 21esimo itinerario del nostro viaggio di studio sul territorio della sapienza poetica e filosofica rinascimentale agli albori dell'età moderna. E siamo sul punto di entrare, sembrerà strano, ma siamo sul punto di entrare dentro la Cappella Sistina gratuitamente di notte, perché si apre Giulio II che ha la chiave, e per osservare le immagini affrescate da Michelangelo sul soffitto di questo famoso edificio, anche se, come abbiamo detto, il verbo osservare non si addice propriamente all'esercizio che stiamo per intraprendere. Vogliamo essere alternativi a tutti i costi sempre con i nostri percorsi. Secondo la natura del nostro percorso, osservare significa soprattutto indagare sul piano della didattica, della lettura e della scrittura, per capire quale tipo di investimento in intelligenza è stato fatto, è stato messo in atto. L'attesa di questi mesi di cammino ininterrotto, e la prossima sarà la lezione prepasquale, siamo arrivati dall'autunno, siamo riusciti a Pasqua, ci siamo arrivati quasi, e non è stata infruttuosa, e strada facendo, come ben sapete, abbiamo studiato in primo luogo l'itinerario della formazione culturale di Michelangelo in modo da poter fare l'inventario delle parole chiave, delle idee cardine che costituiscono il patrimonio intellettuale che abbiamo ereditato da quel periodo che chiamiamo Rinascimento e del quale abbiamo un'immagine distorta, un'immagine intellettuale distorta. Cioè, la parola Rinascimento viene utilizzata oggi per qualunque tipo di iniziativa, ma senza che nessuno dia una spiegazione di che cosa significhi. No. Il Rinascimento è un complesso movimento culturale che parla il greco, il latino, l'ebraico, l'arabo, che ha inaugurato l'età moderna. Quindi è inutile che noi lo riproduciamo nella società contemporanea, ma mi pare un'imbecillità quella di dire facciamo lo stadio e c'è il Rinascimento, facciamo il partito, c'è il Rinascimento, c'è il Rinascimento. Ma io non lo so se non c'è una sollevazione popolare, perché presupporrebbe che l'alfabetizzazione avesse in qualche modo fatto il suo corso. Ma non lo ha fatto ancora. Quindi il Rinascimento è collocato in un posto preciso della storia, ha inaugurato l'età moderna mettendo sulla scena della storia del pensiero umano una serie di opere, e quindi fare Rinascimento vuol dire conoscere queste opere o no? E cioè, questo è il problema fondamentale. E la scorsa settimana abbiamo studiato, per esempio, quelle composte da Erasmo da Rotterdam, l'ultimo di una lunga sequenza di personaggi che abbiamo incontrato sul nostro cammino e che sono autori di opere fondamentali nella storia del pensiero umano. Una serie di opere che si caratterizzano per avere messo in risalto la parola chiave autonomia. E che cos'è l'autonomia? Parola coniata dal Rinascimento, la capacità che ha una persona di investire in intelligenza, la capacità di investire in intelligenza che ciascuna persona deve acquisire. Quindi bisogna darsi da fare per questo oggi, per creare una situazione che chiameremo poi con un altro nome, perché che senso ha tornare a Rinascimento? Il Rinascimento c'è già stato, ci ha lasciato già una linea di tendenza precisa che noi dovremmo già aver acquisito. Scusate se sono un po'... ma certe cose, quando sento certe cose, mi fanno un po' imbestialire. E Beh, insomma, siamo anche delle bestie in lenta di via di lentissima umanizzazione, diceva Pascal. Quindi. Una di queste opere che mette in risalto la parola chiave autonomia è anche l'affrescatura del soffitto della Cappella Sistina. Ma voi direte che non si tratta di un'opera scritta, no? E difatti tecnicamente non lo è. Ma se andiamo a vedere quanti libri sono stati dipinti su questo soffitto, e voi lo sapete già, avrete dato un'occhiata, perlomeno, ci rendiamo conto che l'intenzione di Michelangelo, e prima ancora di Papa Giulio II, su consiglio di Fedra Inghirami, che è il consulente librario per eccellenza, è quella di invitarci, se non di obbligarci, perché Giulio II ha questa mentalità un po' impositiva, ma è giusto che si abbia una mentalità impositiva, è una parola interessante questa, è quella di invitarci a leggere e di conseguenza a riflettere. Il 31 ottobre 1512, una data che ormai voi conoscete a memoria, viene ufficialmente inaugurata quest'opera, la frescatura del soffitto della Cappella Sistina. E c'è una corrente di pensiero che sostiene che questa è la data d'inizio dell'età moderna. E noi conosciamo gli avvenimenti relativi alla realizzazione, conosciamo i commenti pro e contro, conosciamo la documentazione, soprattutto quella epistolare e memorialistica, perlomeno le parti che ci interessano, e che sono relative a questa impresa. Sappiamo anche che meno di 4 mesi dopo, alla metà di febbraio del 1513, Papa Giulio II, il committente dell'opera, muore, lasciandola a noi in eredità. Non un'eredità materiale, ma un'eredità spirituale, perché non era sua. Cioè, non è, materialmente non ce la poteva lasciare in eredità, perché non la possedeva, no, e ce l'ha lasciata naturalmente in eredità spirituale, affinché, osservando, possiamo esercitarci ad investire in intelligenza. La prima cosa da dire è che oggi non si entra nella Cappella Sistina come una volta, oggi c'è un impatto molto diverso da quello che Michelangelo ha concepito, perché la grande porta papale d'ingresso è chiusa al pubblico, la si apre soltanto per le cerimonie, in occasione del conclave, se l'avete visto, si entra nel modo concepito all'inizio, quando c'è il conclave, voi avete visto, si entrano in conclave, fino a che il segretario del conclave non appare sulla porta e grida extra omnes, tutti fuori, e chiude la porta con la chiave. E è chiuso, per cui si passa da uno stretto ingresso che si trova dalla parte opposta della cappella, un ingresso che viene dal labirinto del vasto complesso dei Musei Vaticani. Ora si sale, si scende, perché c'è tutta una serie di situazioni labirintiche. La visita alla Cappella Sistina, che avviene sempre in mezzo ad un nutrito e compatto gruppo di turisti, è come stare in piedi su un autobus all'ora di punta, ha detto qualcuno, finisce spesso con ridursi ad un'intensa stimolazione sensoriale, che dura una decina di minuti, un quarto d'ora, e che consiste in una rapida, seppur complessiva, visione degli affreschi, anche se in un ordine opposto rispetto a quello del progetto di Michelangelo. E non stupisce quindi che la maggior parte del significato dell'opera rimanga del complesso del tutto sconosciuto alle persone in visita. Ora, per apprezzare l'opera di Michelangelo occorre in primo luogo conoscere le intenzioni del committente, e voi lo conoscete il committente, ormai dei papi è andato in primo posto. Rendersi conto della competenza del consulente librario. Abbiamo imparato a conoscere Fedran Ghirami e le sue qualità. Essere al corrente della formazione culturale dell'artista, ci siamo occupati di conoscere qual è stata la formazione intellettuale di Michelangelo. Una formazione che è avvenuta, un apprendistato che è avvenuto nel fermento intellettuale di Palazzo Medici a Firenze, no? E quindi bisogna conoscere il contenuto dei suoi studi, soprattutto sulla tradizione ebraica, guidato da Marsilio Ficino e da Pico della Mirandola. E questi sono i temi che noi abbiamo studiato in questi mesi. Oggi abbiamo detto non si entra più nella Cappella Sistina come una volta, ma noi che viviamo in un tempo diacronico, cioè scandito dal passo di un percorso di storia del pensiero umano, diacronico è il contrario di sincronico, cioè nel senso che ci siamo un po' allargati la vita, no? Siamo diventati familiari con questi personaggi, no? A me capita di dover comunicare con loro molto direttamente, di giorno e di notte, quindi è chiaro, forse anche a voi sarà capitato. E quindi questo è il tempo diacronico, quello di far sì che la nostra vita diventi un presente molto più ampio, quello che Paolo di Tarso chiamava il Kairos, cioè un presente in cui siamo risorti, cioè abbiamo assunto una mentalità nuova per cui noi il mondo lo vediamo con un altro occhio molto più vasto, molto più aperto. E quello che dovrebbe succedere attraverso l'acquisizione di un sistema di alfabetizzazione che funzioni. Ora, noi entriamo, visto che viviamo in un tempo diacronico, come una volta, perché vogliamo orientarci secondo il progetto predisposto da Michelangelo e da Giulio II, su suggerimento di Fedran Ghirami. Michelangelo presenta al Papa uno schema assai complesso, sul quale dobbiamo cercare di fare chiarezza. Guardate sul punto 1 del repertorio. Se si entra nella Sistina dalla porta principale, secondo l'orientamento che Michelangelo ha dato al progetto, tanto si può abbracciare con lo sguardo la cappella nella sua totalità, e potete farlo andando sulla rete con un'immagine. Qua c'è un'immagine parziale, perché non si riesce a fotografare il soffitto della cappella completamente, perché le lunette che dovrebbero essere qui, che sono qui, stanno sulla parete. Quindi è chiaro che l'operazione diventa... possiamo utilizzare comunque uno schema e gli schemi. Se andate soprattutto sull'area, la rete è piena di schemi, piena di immagini, ci sono tutte le immagini, e quindi utilizzate. I cataloghi, qui ce n'è uno qualunque, quello che pesava meno, messo nella valigia, piena alla sua, dove ci sono tante immagini, sono molto belle, noi viviamo soprattutto della bellezza delle immagini, nella maggior parte dei casi senza capire quello che di importante c'è da capire, cioè quello che committente, pittore e consulente librario hanno voluto che ci fosse lì, perché il messaggio doveva essere un messaggio che doveva arrivare a noi oggi. Ora, quindi si può abbracciare con lo sguardo la cappella nella sua totalità, e per prima cosa si ha modo di rendersi conto dell'intera lunghezza dell'edificio. Poi in un secondo momento, gradualmente, un passo dopo l'altro, ci si immerge nel gran numero di immagini affrescate sul soffitto. 300 sono le immagini principali, quindi capite bene che è un problema. L'obiettivo di Michelangelo è duplice. Prima di tutto vuole creare l'impatto della venuta d'insieme. C'è anche un concetto filosofico dietro a questo, che studieremo, in modo da produrre una visione suggestiva che sia fonte di ispirazione, possa donare un piacere a livello sensoriale ed emotivo. E qui ragiona naturalmente da pittore, da esteta. L'estetica fa riferimento alle sensazioni, e quindi il secondo obiettivo è legato al concetto che abbiamo studiato due settimane fa, il concetto del decorar mostrando, per cui i contenuti più profondi dell'affresco e pericolosi per il giudizio negativo che può dare il Sant'Uffizio, sono ben inseriti in un'opera di tale vastità che anche il recensore critico più esperto, vedi il magistrato inquisitore Giovanni Raffanelli, rimane inizialmente confuso, turbato, disorientato. Raffanelli, quando vede per la prima volta l'opera e fa quella famosa ormai affermazione, capisce che c'è qualche cosa di trasgressivo. No, ma non, che non sta nei nudi, che non sta nei... Non sa in quello, quello è... Non sta nei gestacci, capisce che c'è qualcosa di trasgressivo, che però non riesce ad afferrare lì per lì subito. Oh. E Giulio II si diverte a guardare la sua faccia, quindi, e dice adesso posso morire in pace. Ma per dare un'idea della quantità di temi, vicende, personaggi che Michelangelo ha rappresentato sul soffitto della cappella, cominciamo col fare, per non perderci, un breve elenco, non esaustivo, delle sue componenti fondamentali, dicendo per prima cosa che la griglia di fondo è quella di una specie, una serie di colpi d'occhio architettonici che servono a dividere la vasta superficie in riquadri. Beh, la prima cosa che Michelangelo ha fatto, vedete, è quella di dividere la superficie in riquadri, no? In modo da circoscrivere le figure, da mettere le figure dentro ad un perimetro, no? E noi dobbiamo intanto farci creare un colpo d'occhio, no? Dobbiamo creare nella nostra mente. Una griglia di fondo, no? La griglia di fondo è quella quindi di una serie di colpi d'occhio architettonici che servono a dividere la vasta superficie in riquadri. Nei riquadri, di varie forme geometriche, come omaggio a Pitagora, troviamo i quattro interventi in aiuto del popolo ebreo, i profeti, le sibille, i medaglioni, le ghirlande, i grandi nudi, i nudi bronze, i putti, e le due sezioni iniziali della Torah, dal libro della Genesi, distinte per episodi. Quindi un indice, no? Molto nutrito di categorie, di immagini. Ora, sono così tanti i contenuti narrativi e decorativi che, sebbene l'affresco del soffitto della Sistina con i suoi oltre 1100 metri quadrati di superficie, quindi il più vasto affresco del mondo, sia il più vasto che mai sia stato eseguito, esso appare sovraccarico di immagini. Vedete, è chiaro che per orientarsi qui è con un corpo impossibile, e lo è di proposito. Michelangelo, in accordo con Giulio II e con Fedra, si è comportato come un abile prestigiatore che esegue i suoi numeri, il quale con una mano fa tanti gesti e movimenti per attirare tutta l'attenzione in modo che nessuno si accorga del trucco che sta eseguendo, sta facendo con l'altra mano. Cioè, la maggior parte delle immagini presenti nell'affresco ha un significato che rimanda al senso del contenuto generale dell'opera, che deve rappresentare, per volere papale, l'impellente necessità di una riforma strutturale e culturale della Chiesa, cioè che deve avvenire promuovendo il ritorno al Vangelo. Questa è l'idea che ci deve essere lì dentro. E per ritorno al Vangelo si intende soprattutto al primo Vangelo che è stato scritto, che è contenuto dentro l'epistolario di Paolo di Tarso, che in questo momento è un'opera messa da parte, perché contrasta in tutte le sue affermazioni con la dottrina che è venuta fuori nei secoli attraverso il Sant'Uffizio, attraverso i tribunali dell'Inquisizione, attraverso il diritto canonico. Quindi voi capite che c'è un paradosso, no? Che si è creato, e questo paradosso è anche interessante dal punto di vista culturale. I paradossi sono sempre utili per mettere in funzione le azioni dell'apprendimento. E quindi ritorno al Vangelo, risalire al Vangelo, pensa il Papa, risalendo alle fonti dell'alleanza, tra l'altro la berit stipulata tra Dio e l'essere umano fin dal momento della creazione, così come raccontano i libri del Primo o Antico Testamento. Poi naturalmente, certamente, bisogna mettere in evidenza, afferma il Papa, che si deve scatenare l'ira di Dio nei confronti della classe dirigente della Chiesa, perché la responsabilità primaria è quella dei membri, dei vertici della Chiesa, che hanno la maggiore responsabilità. La Chiesa si è ridotta ad essere un grande organismo ecclesiastico. I laici non contano niente, il popolo di Dio non conta nulla. E questo è naturalmente un problema evidente da mettere in chiaro. Ora, il Sant'Uffizio, che come sappiamo avversa le scelte teologiche, dottrinali e politiche di Giulio II, ritiene che la Chiesa non abbia bisogno di riforme né strutturali né culturali, ma vada governata in modo autoritario. Cioè, la Chiesa non va riformata, bisogna alzare il livello dell'autoritarismo attraverso le rigide regole del diritto canonico. Se diamo la libertà a tutti di pensare nella Chiesa, siamo freschi. No, questa è l'idea. Quando, se leggiamo gli Atti degli Apostoli, vediamo che lo Spirito soffia dove vuole. Quindi, no, quindi è chiaro che non possiamo governarlo col diritto canonico, lo Spirito Santo, risponde Giulio II. No, è chiaro che sono spesso in contrasto con i principi evangelici, no? Le regole del diritto canonico, con lo spirito profetico che nella Chiesa si deve manifestare. E la scorsa settimana abbiamo studiato l'atteggiamento critico di Erasmo da Rotterdam, no? Nei riguardi di questa visione legalistica, e i suoi studi esegetici sull'interpretazione dei libri dei profeti biblici prodotti e pubblicati in diversi volumi prima del 1504, sono già presenti sugli scaffali della Biblioteca Vaticana per merito di Fedra Inghirami, che li studia e poi li utilizza con il consenso del Papa per orientare meglio sul piano letterario il lavoro pittorico di Michelangelo. Ora guardate, su uno dei tanti cataloghi navigando in rete, andate ad osservare in uno sguardo d'insieme, quindi avete uno, ma è chiaro che l'affresco del soffitto della Cappella Sistina, per abbracciarlo nella sua totalità o quasi, perché è difficile abbracciarlo nella sua totalità. Tra le tante immagini raffigurate, se c'è un particolare che vi colpisce, potete scrivere una riga in proposito, perché lì per lì magari c'è qualcosa, osservando l'insieme, che vi può colpire. Ora, la descrizione particolareggiata del soffitto della Cappella Sistina, guardate, è un esercizio difficile da fare, parliamoci chiaro, e noi ci proviamo tra l'altro nel modo più complicato, perché c'è un modo complicato, perché sono volute complicare le cose da parte del pittore, del committente e dell'esperto librario, perché se vogliamo fare il decorar mostrando, bisogna complicarle certe cose, no? E quindi è chiaro che no, si poteva mica scrivere a basso il Sant'Uffizio, allora, no, abbasso il legalismo della Chiesa, viva Paolo di Tarso, no, ecco, allora questo si può fare sui mormoni. È chiaro che non sarebbe stato elegante, no? E soprattutto non avrebbe favorito l'investimento in intelligenza di quelli che si mettono su questa strada. E questa sera siamo noi. E quindi cerchiamo di godere di questo privilegio, no? Perché con l'intento, così come nell'intenzione di Michelangelo, di Giulio II e Fedra Ghirani, di utilizzare la variopinta, multiforme saga delle immagini per far emergere i presupposti della natura del nostro percorso, che è in funzione della didattica, della lettura e della scrittura. D'altra parte, se noi ignoriamo il significato letterario contenuto nelle figure dipinte, la nostra esperienza di osservatrici e di osservatori rimane circoscritta alle emozioni. E va bene, le emozioni sono una cosa positiva, però il nostro intelletto deve espandersi sul piano dell'investimento in intelligenza, non si può vivere di sole emozioni. Anzi, le emozioni hanno un senso se noi siamo in grado di investire in intelligenza. E il committente, il pittore, il consulente librario vogliono invitarci ad osservare per invitarci a leggere e a riflettere, secondo l'obiettivo pedagogico e filologico del decorar mostrando, secondo la logica della filosofia rinascimentale, perché questo è il Rinascimento. E entrando nella Cappella Sistina dal portone principale, secondo l'orientamento che Michelangelo ha dato al lavoro, quindi da questa parte, noi entriamo di qui, qui c'è la porta principale, qui c'è la porta, ecco, la principale, entriamo. La prima immagine che alzando gli occhi noi vediamo, alla quale passiamo sotto, rappresenta qualcosa di sconcertante, di strano, di inatteso, di inaspettato, di imprevisto. Guardate, ma noi la storia del Papa che preferisce il libro alla spada la conosciamo già, quindi noi non siamo come Raffanelli che appena vede la faccia del Papa, appena entra, è chiaro che perde subito la pazienza. Ma guardate sul punto 2 del repertorio, la prima immagine che noi vediamo entrando nella Cappella Sistina dal portone principale rappresenta la figura del primo dei sette profeti raffigurati sul soffitto, il profeta Zaccaria. Ora, sappiamo che si tratta del profeta Zaccaria perché il suo nome, Zaccarias, è scritto, così come il nome di tutti i personaggi principali, sotto l'immagine in un riquadro retto da un punto. Quindi è chiaro che noi abbiamo i personaggi, no? che sono raffigurati, i personaggi principali che sono raffigurati lì sono indicati in modo bibliografico, no? Quindi e le operazioni che sono state fatte noi le conosciamo tutte perché Michelangelo le ha scritte nelle sue lettere e abbiamo poi documenti che emergono. Il profeta Zaccaria è il primo dei cosiddetti 12 veggenti, 7 profeti biblici e 5 sibille pagane che Michelangelo ha posto tutto intorno alla volta, ma più avanti li vedremo questa categoria, seduti su troni sospesi che danno l'illusione di sporgersi nel vuoto, senza guardare giù, perché hanno altro a cui pensare. E questa, guardate, è una delle invenzioni più grandiose in assoluto del pittore Michelangelo, che continua ad avere lo sguardo di uno scultore. Quindi le figure delle sibille dei profeti, ecco, che sono qui tutti intorno alla parete centrale, sono quelle che ci attirano di più. Ora, questa alternanza tra profeti biblici e sibille pagane che preannunciano la venuta di Gesù Cristo è Una precisa scelta ideale che ricalca il pensiero della corrente pedagogico-filologica del neoplatonismo, animata da Marsilio Ficino e Pico della Mirandola, per cui la figura di Gesù Cristo, che non è raffigurata sul soffitto, ma è categoricamente sottintesa ed è presente in potenza, no? Secondo la logica e la metafisica di Aristotele. L'immagine di Gesù Cristo non è in atto, ma è in potenza, secondo la logica aristotelica. Ebbene, la figura di Gesù Cristo acquista il suo valore salvifico alla luce del fatto che il suo avvento, cioè la comparsa del messaggio evangelico, non fa del cristianesimo l'unica vera religione depositaria della verità, come pontifica il Santo Uffizio, ma diventa il coronamento dell'unità spirituale che esiste tra la dottrina cristiana, la tradizione biblica del mondo ebraico e la cultura classica del mondo pagano. Cioè nella logica, e tutte le culture poi, nella logica dell'universalismo intellettuale, che è una caratteristica del pensiero del Rinascimento agli albori dell'età moderna, per cui il cristianesimo non rappresenta l'ideologia che sovrasta tutte le altre, ma è un frutto maturo che, con i suoi principi, dà sapore a tutte le culture precedenti che hanno voluto e saputo far progredire l'idea del bene. Gesù Cristo non trionfa, ma fa lievitare l'idea della salvezza. Questo è il pensiero che c'è in quest'opera, e questo pensiero è rappresentato dall'assenza di un'immagine di Gesù Cristo. E guardate che questo vale anche per Mosè. Cioè, c'è un precedente biblico, attenzione, e lo studieremo poi a suo tempo. E se Gesù Cristo è il lievito sta nascosto nella farina, fa un lavoro, cioè non appare. Gesù Cristo non può essere lì trionfante come voleva, perché Giulio II scrive a Raffanelli, no, dicendogli: Gesù Cristo sarà trionfante quando tornerà, no? E allora sarà trionfante, per ora non è ancora tornato, meno male, perché se no stavamo freschi. Vuol dire, se non è ancora tornato, che bisognerà un pochino purgarsi, fare penitenza, cioè bisognerà un po' guardarsi intorno e capire che cosa, che nella Chiesa succede poco di evangelico, no? Quindi è chiaro che questo è l'elemento fondamentale. Quindi non è che Gesù Cristo non ci sia, no, qui c'è, in quelle che sono le sue caratteristiche fondamentali. Ora, la prima cosa che viene da chiedersi è: perché è stata collocata all'ingresso della Cappella Sistina la figura di Zaccaria, che è uno degli ultimi e meno conosciuti profeti biblici? Perché Michelangelo e Giulio II, su consiglio di Fedra in Ghirami, hanno preso questa decisione? Guardate, per rispondere alla domanda dobbiamo dire che le figure dei profeti dipinte sul soffitto della Sistina valgono in quanto sono rappresentative di un libro, del libro che porta il loro nome. E difatti i profeti sono dipinti con un libro o con un rotolo in mano o di fianco, come nel caso di Geremia, meno Giona, l'ultimo profeta dipinto dalla parte opposta di Zaccaria. Ma guardate, l'oggetto che accompagna l'immagine di Giona è, come vedremo, come se fosse un libro. E anche le sibille hanno tutte e cinque un libro in mano. E come abbiamo già detto e ripetuto, il soffitto della Sistina vuole esaltare la funzione della biblioteca, ed è anche un omaggio reso alla disciplina filologica, che in questo momento è la disciplina più importante, all'esercizio della lettura, e di conseguenza un atto di riconoscenza di Michelangelo verso i suoi maestri. Il primo elemento sconcertante è che il volto del profeta Zaccaria, dipinto da Michelangelo di profilo, è quello, come sapete, di Papa Giulio II. Ma noi che conosciamo l'antefatto, non ci scomponiamo. Infatti, quando Michelangelo a Bologna, ricordate, ha realizzato la statua in bronzo del pontefice guerriero, rappresentandolo in veste di terribile condottiero vittorioso con la spada in mano dopo aver sottomesso il signore della città Giovanni Bentivoglio, che si era ribellato, il Papa si dimostra soddisfatto di essere stato rappresentato così ed è contento perché Michelangelo, con la sua ironia, gli ha fornito il pretesto che cercava per affidargli la commissione dell'affrescatura del soffitto della Sistina. E gli dice: hai fatto bene, Michelangelo, a rappresentarmi così, anche se so che più che mettermi in mano la spada avresti preferito mettermi in mano un libro, no? Perché tu lo sai che io i libri li amo, le spade le sopporto. Ebbene, dice Giulio II a Michelangelo, adesso ti voglio dare la possibilità di ritrarmi con un libro in mano, non me lo puoi negare, e per questo ti aspetto a Roma, perché proprio di libri dobbiamo parlare. E a quel punto Michelangelo comincia a entrare nell'ordine di idee che questa commissione, lui può anche pensarci a realizzare questa commissione, perché è qualcosa di grosso. E la figura del profeta Zaccaria, dipinta da Michelangelo all'ingresso della Cappella Sistina con il volto del Papa, tiene naturalmente un libro in mano e quindi la richiesta del Papa si realizza, nel senso che il pontefice, con questo volume tra le mani, intende ribadire che lui non vuole sostituire la propria immagine a quella di Gesù Cristo, ma intende proclamare attraverso la letteratura biblica dei profeti il carattere universale della figura di Gesù. E il libro del profeta Zaccaria si presta per questa operazione intellettuale. Ora vedete, lì noi abbiamo, avete l'immagine lì, ma si vede, serve come punto di riferimento per andare a cercarla. Comunque, se andate sulla rete e cercate Volta Sistina Zaccaria, arrivano tutti i siti, che ne... qualunque personaggio che è raffigurato nella Sistina arriva sulla rete abbondantemente. Le immagini sono molte, sono ben realizzate, quello che manca sono le spiegazioni utili. Ora, utilizzando uno dei tanti cataloghi che riportano le immagini del soffitto della Sistina, che trovate in biblioteca navigando in rete, quindi osservate come è stata rappresentata la forma, il colore, la posizione, la figura di Zaccaria, e qui se ne riporta, appunto, ne avete una riproduzione, vedete, ma molto scadente come tutte le altre che avremo, ma sono semplicemente immagini che fanno da riferimento per la ricerca, perché poi ci sono dei particolari che lì non si possono vedere, ma che poi in un'immagine migliore la potete vedere. Ecco, qui su questo catalogo, che è quello che pesa meno, ecco, c'è l'immagine, ecco, di Zaccaria con il libro in mano, vedete, eccolo qua, poi lo vedete qui, poi vi potete vedere il nostro... La scuola è retroattiva, cioè la scuola deve... è un'istituzione che deve dare dei compiti, la scuola dà un compito, perché il compito serve, è un compito legato alla ricerca, e poi perché la ricerca è qualcosa di divertente da fare, se c'è una motivazione. Perché il libro di Zaccaria si presta per introdurre... Allora, veniamo al dunque, perché una volta guardata l'immagine, vabbè, l'abbiamo vista, ma... Allora, adesso dobbiamo domandarci perché mai, no? E quella posizione lì, e quel libro lì, e quella... Perché il libro di Zaccaria si presta per introdurre il messaggio che contiene l'affresco del soffitto della Cappella Sistina? Beh, intanto dobbiamo dire che il messaggio contenuto nell'affresco del soffitto della Sistina è anche il testamento ideologico di Giulio II, che muore 4 mesi dopo l'inaugurazione, ma per 4 anni e mezzo ne ha seguito la realizzazione, e nei 5 anni precedenti aveva in mente tutte le cose che avrebbe voluto che Michelangelo realizzasse, perché pensava che effettivamente Michelangelo era la persona, con il suo talento e con le sue idee e con la sua preparazione, che poteva fare, ecco, questo lavoro. E Il libro di Zaccaria appartiene, ecco una ricerca che poi potete fare seguendo semplicemente l'indice del volume della Bibbia che tutti avete in casa, no? Tutti in casa c'è un volume della Bibbia, quindi prendete le edizioni dei volumi Bibbia, sono innumerevoli. Quindi il libro di Zaccaria appartiene al settore dei libri dei profeti, in ebraico Nebiim, Nebi è il profeta, un settore che è diviso in due sezioni. La prima sezione è quella dei profeti anteriori, che consta di sei opere, il libro di Giosuè, quello dei giudici, il primo e il secondo libro di Samuele e il primo e il secondo libro dei re. Sono opere sulle quali dovremmo mettere gli occhi, strada facendo. E la seconda sezione è quella dei profeti posteriori, sono 15 scritti, con i libri di Isaia, Geremia, Ezechiele, Osea, Gioele, Amos, Abdia, Giona, Michea, Naum, Abacuc, Sofonia, Ageo, Zaccaria e Malachia. Quindi andate a rileggere l'elenco di questi libri sull'indice del volume della Bibbia che avete nella vostra biblioteca domestica. È un esercizio di catalogazione, non da fare. E che caratteristiche ha il libro del profeta Zaccaria? Guardate sul punto 3 del repertorio. In tutti i libri dei profeti si trovano, come voi sapete, è una materia che abbiamo affrontato, sono temi che abbiamo affrontato a lungo in questi anni, si trovano descrizioni di visioni, di gesti, di segni simbolici che hanno poi allattato la storia della letteratura, perché tutti vanno a suggere da qui, la cui interpretazione è sempre piuttosto chiara, no? I riferimenti sono documentabili, tutta una serie di visioni, di gesti, di segni simbolici. E questo stile letterario serve per dare forza e per infondere speranza alle persone che leggono il testo. E anche il libro di Zaccaria ha questo intento, la letteratura dei profeti ha questo intento, quello di dare forza e speranza a chi legge. Però ci si trova di fronte alla narrazione di scene piuttosto confuse, la cui interpretazione rimarrà sempre incerta, perché le visioni descritte nel testo di questo libro richiamano oggetti che hanno un valore simbolico nei confronti di situazioni che noi non conosciamo e sono anche raccontate con un linguaggio che possiede un alto potenziale poetico, ma che presenta un ventaglio ampio di espressioni per le quali sono possibili traduzioni diverse. Per cui il libro di Zaccaria è uno dei più sconcertanti della letteratura biblica e di conseguenza, più che voler capire ogni particolare, è meglio, come prescrive Erasmo nel suo commento alla letteratura dei profeti, puntare l'attenzione sul significato complessivo del testo, che pur presentandosi diviso in due parti ben distinte e composte in periodi diversi, appare tuttavia ben chiaro. Cioè il profeta Zaccaria, in nome di Dio, ha il compito di rimproverare severamente, ed ecco perché è lì all'inizio, i corrotti sacerdoti del Tempio, del secondo Tempio, quello ricostruito dopo l'esilio babilonese dal 1538 avanti Cristo, ordinando loro di convertirsi per non scatenare l'ira del Signore. Ecco, l'idea quindi è che Giulio II ha questo libro in mano e quello che vuole dire lo dice chiaramente. Lo dice in casa sua, lo dice rivolto ai suoi. Cioè non lo dice agli altri, a quelli che non credono, a quelli delle altre culture, a quelli delle altre religioni, no, lo dice giustamente ai suoi. Ora, se guardando in casa sua, e se apriamo il libro di Zaccaria, nello stesso modo in cui Michelangelo lo fa aprire al profeta che ha dipinto con il volto di Giulio II, e quindi il messaggio lo lancia il Papa, possiamo leggere, attenzione, i primi tre versetti del capitolo 11. E perché proprio qui? Guardate, le indicazioni di lettura ce le fornisce il dipinto stesso. E ma dice, come facciamo a saperlo? Guardate, noi abbiamo una testimonianza diretta di questo, perché Michelangelo scrive a Giovanni da Pistoia, parlando della Cappella Sistina, dicendogli quello che sta disegnando, su cui sta lavorando. Io vi ricordo che Giovanni da Pistoia è un umanista ed è un giurista. Il Papa gli dice, procuraci un avvocato difensore, perché se muoio, lo sapete. No, quindi questo Giovanni da Pistoia è l'avvocato di Michelangelo. Quindi è chiaro che lui lo mette, abbiamo letto quel sonetto in cui si dice, difendimi Giovanni, perché no, la situazione è così. E Michelangelo scrive, fo con le mani e coi corpi misura alla lettura. Cioè, vuol dire che noi dobbiamo guardare le mani e dobbiamo guardare i corpi dei personaggi, perché lì c'è la misura, no, che ci rimanda alla lettura, no? E quindi questo esercizio lo dobbiamo fare. La figura di Zaccaria, guardate, poi l'andrete a vedere con comodo per conto vostro, tiene il libro omonimo in modo che la mano destra possa indicare con le dita il pollice e l'indice affiancati, posso farlo anch'io, vedete, perché non sono Zaccaria, il numero 11, cioè il numero del capitolo, mentre le altre tre dita, vedete le altre tre dita, se vedete lì, indicano i versetti. Sono piegate e indicano il numero dei versetti. Quindi dobbiamo leggere i primi tre versetti del capitolo 11 del libro di Zaccaria, ci dice il Papa. Che dicono? Cosa dicono? Sentite cosa dicono. Apri le tue porte, o Libano, che il fuoco possa divorare i tuoi cedri. Gemeteci presso l'Egitto, che i cedri sono abbattuti, che quegli alberi maestosi sono distrutti. Gemete, querce della regione di Basan. La vostra foresta impenetrabile è stata rasa al suolo, si sentono gemere i pastori dei popoli. E qui i pastori dei popoli non sono soltanto quelli là, sono anche quelli contemporanei. C'è per esempio il re di Francia e il re di Spagna che vogliono mettere in difficoltà la Chiesa, vogliono conquistare l'Europa, vogliono conquistare l'Italia, la stanno conquistando. Il Papa li deve tenere a bada. Si sentono gemere i pastori dei popoli, la loro gloriosa potenza distrutta. Si sentono ruggire i leoni, la rigogliosa boscaglia lungo il Giordano è devastata. Vedete, il profeta, e facciamo l'esegesi di ciò che abbiamo letto, avverte i religiosi, perché sono i religiosi a cui si rivolge, che se non avessero abbandonato la loro condotta traviata e poco spirituale, il nemico in armi sarebbe penetrato nel santuario con la forza, e il tempio, costruito con il legno dei cedri libanesi, con il legno dei cipressi egiziani e con il legno delle querce dell'altopiano di Basan, che è una località a est del lago di Genezareth, e sarebbe stato dato alle fiamme. E allo stesso modo lo Zaccaria dipinto da Michelangelo con il volto di Giulio II avverte i religiosi cristiani che se gli ecclesiastici, i primi responsabili sono loro, soprattutto i vescovi, che vengono dalla tradizione feudale dei vescovi conti, quindi sono i quadri intermedi che fanno il buono e il cattivo tempo nella Chiesa in questo momento. Cioè i vescovi hanno un potere temporale molto forte, no, non li controlla nessuno, no, e quindi sono coalizzati tra loro contro il Papa, e il Santo Uffizio naturalmente, siccome fanno molte offerte perché lucrano poi con le cose, è logico che c'è tutta una situazione che è, ecco la riforma che andrebbe fatta, una situazione particolarmente grave, no? Nella storia della Chiesa. Quindi, se gli ecclesiastici non abbandonano la loro condotta traviata e poco spirituale, e se la Chiesa non viene riformata strutturalmente e culturalmente, ci penserà il Signore a scatenare la sua ira, e la scatenerà anche contro, aggiunge Giulio II, Zaccaria, i re, i pastori dei popoli, delle potenze, la Francia e la Spagna, che in questo momento si contendono il potere in Europa, in particolare affamano e saccheggiano l'Italia. E Giulio II ha sempre cercato di contrastare l'ingerenza delle due potenze con una politica spesso molto pregiudicata. E ora, il libro che il profeta Zaccaria tiene in mano è dipinto, posizionato in modo che anche le dita della mano sinistra diano un'indicazione di lettura. Il pollice non è visibile, mentre l'indice che indica il capitolo 1 compare staccato dalle altre tre dita. Voi capite che nessuno tiene una mano così per tenere un libro, ma è lì, c'è un'indicazione in quella mano, no? C'è un'indicazione che poi andate a vedere nell'immagine in cui si vede meglio, non certo in quella che abbiamo noi, ma trovate immagini a tutto spiano. Quindi l'indice che indica il capitolo 1 compare staccato dalle altre tre dita, medio, anulare e mignolo, che indicano i primi tre versetti del capitolo 1, quindi l'incipit del libro. E che cosa leggiamo nei primi tre versetti del capitolo 1 del libro di Zaccaria? Un altro messaggio che il Papa manda alla Chiesa. E leggiamo il perentorio invito iniziale alla conversione che Zaccaria rivolge agli israeliti. Nel secondo anno del regno di Dario, durante l'ottavo mese, il Signore parlò al profeta Zaccaria, figlio di Barachia e nipote di Iddo. Gli ordinò di riferire agli israeliti queste parole: io, il Signore dell'universo, mi sono veramente adirato con i vostri antenati per il loro comportamento perverso e per le loro azioni malvagie, ma voi ritornate da me e io ritornerò da voi. E questo invito Giulio II, per opera di Michelangelo, lo rivolge ora ai cristiani, a cominciare dagli ecclesiastici, dal soffitto della Sistina. Quindi inizialmente noi entriamo nella Sistina sentendo dire questi messaggi molto precisi. Potete sintetizzare in uno slogan. Alle spalle del profeta Michelangelo ha dipinto due bellissimi putti o angioletti. Quando li andrete a osservare, prima guardate quanto sono belli e quanto sono simpatici. E queste due figure sono una sorta di comparse, di cui però Michelangelo si serve per rafforzare la citazione contenuta nell'incipit del libro di Zaccaria. E Michelangelo compie questa operazione in modo estemporaneo, giocando sul significato che, a seconda delle situazioni, un particolare gesto può assumere. Cioè, che cosa significa? Guardate, non sfugge all'osservazione il fatto che l'angioletto biondo, quello dipinto accanto alla parete, mentre si appoggia al compagno, lo tiene sotto braccio, cingendogli con il braccio le spalle, compie con la mano destra un gesto curioso. Questo, guardate, posso farlo anch'io, senza offendere nessuno, perché è un gestaccio questo, cioè, è anche un gesto provocatorio. E compie questo gesto curioso, col pugno quasi chiuso, infila il pollice, vedete, tra l'indice e il medio, in un gesto che è noto come fare i fichi o fare le fiche, che è l'equivalente rinascimentale dell'alzare il dito medio in segno di dileggio. Per cui, ricordate Raffanelli che quando scrive al Papa dice: ma come mai Michelangelo faccia questi segnacci? E invece è un bel gioco, per cui chissà che risate si sono fatti Michelangelo, Giulio II e Federico di Rami, per cui i commentatori, cioè quelli che ritengono di essere i più trasgressivi, che sono anche i più imbecilli, ma non è un insulto, perché l'imbecillità è una malattia, come l'influenza, quindi chi è influenzato, chi ha l'influenza è influenzato, chi ha l'artrosi cervicale che cos'è? Reumatizzato? E quindi chi soffre di imbecillità, sostengono con una buona dose di imbecillità che Michelangelo avrebbe lanciato un insulto nei confronti del Papa. Ma guardate, lì per lì lo pensa anche l'inquisitore Raffanelli. Ma la ricerca documentale del secolo scorso ha dimostrato che Michelangelo e Giulio II litigano, discutono animatamente, perché hanno lo stesso carattere e le stesse idee, ma sul piano ideologico vanno perfettamente d'accordo. Quindi si può solo pensare che la dipintura di questo gesto l'abbiano concordata insieme, come tutto il resto. Ora, la posizione delle dita di questo gesto vuole rafforzare, e rafforza, la citazione contenuta nell'incipit del libro di Zaccaria. Cioè, i due punti vogliono dire, ricordatevi, avete sentito cosa dice il Papa? Se no, ecco, state freschi, e c'è un bellissimo gioco qui. Sono queste le cose più divertenti da prendere in considerazione. Il pollice infilato tra l'indice e il medio ha la funzione di una virgola, vedete? Ha la funzione della virgola, 1,3, che divide il dito indice, che segnala il capitolo primo, dalle altre tre dita che richiamano i tre versetti del capitolo, come dice Michelangelo a Giovanni da Pistoia: con le dita e con il corpo facciamo sapere che cosa dobbiamo leggere lì. E lo spiegasse un catalogo tutto questo, dobbiamo andare nei documenti del Concilio di Trento per sapere queste cose, o nell'epistolario di Michelangelo, che probabilmente, pur così noto, nessuno ha letto. Vabbè, un altro è il Rinascimento. Sì, vabbè, il Rinascimento va bene per farlo, per usare la parola, come dicevo prima. E semmai il gesto scortese rafforza il giudizio negativo che nell'incipit del libro di Zaccaria Dio stesso esprime nei confronti del comportamento perverso e delle azioni malvagie compiute da sacerdoti e governanti corrotti, che quindi devono convertirsi. Perché questo è quello che dobbiamo fare oggi, che la Chiesa deve fare oggi, dice il Papa. E quando, come, perché, da parte di chi siete stati vittime di un gesto poco cortese? Voi avete risposto in modo altrettanto sgarbato? Spero di sì. Scrivete quattro righe in proposito. Il libro di Zaccaria, abbiamo detto, attenzione perché qui non è ancora finita, poi sintetizzeremo molto per categorie, perché se dobbiamo andare avanti di questo passo soltanto per vedere un'immagine, ma è qui sono, ma è le cose più importanti, noi diremo le cose più importanti senza perderci negli estetismi, che quelli poi li potete vedere per conto vostro e potete scegliere come volete, meglio i colori che vi piacciono di più, le forme che vi piacciono di più, quei ragazzi che sono i nudi lì che vi piacciono di più, ragazze non ce n'è, ci sono delle sibille ma tutte vestite, e quindi il libro di Zaccaria è opera di due diverse scuole di scrittura, ed è bene che lo sappiamo, perché se lo prendiamo in mano dobbiamo capire che opere abbiamo in mano, perché abbiamo in quella grande biblioteca che è la Bibbia, la letteratura beritica cosiddetta, della parola berite, noi abbiamo dei capolavori veri e propri che hanno delle caratteristiche molto particolari, e quasi tutti i libri dei profeti sono codici ricuciti tra loro. No, come abbiamo studiato a suo tempo, una decina d'anni fa, forse di più, i testi della Bibbia Nell'anno 2007-2008 abbiamo compiuto un viaggio sul territorio della letteratura verifica. Sono stati composti da scuole di scrittura sono associazioni di scrivani nate durante l'esilio a Babilonia, dal 587 al 538 avanti Cristo. La classe dirigente e la classe intellettuale e gli artigiani vengono, i poveri li lasciano lì, Nabucodonosor, quelli che sanno fare qualcosa vengono deportati a Babilonia, e lì gli scrivani dicono: se noi non scriviamo la nostra storia, non preserviamo la nostra lingua, ci perderemo come popolo. E dobbiamo fare questa operazione, perché abbiamo sbagliato a non farlo prima, già, no? Abbiamo delle responsabilità. Poi sapete che la seconda generazione è quella del 68, del 568, contesta i propri padri dicendo: la colpa è vostra, se siamo in esilio. E allora nascono le scuole di scrittura migliori, quelle che hanno prodotto, no? Abbiamo studiato quel bellissimo tema che è la nascita della letteratura veritica. Associazioni di scrivani spesso questi scrivani hanno una funzione sacerdotale, politico-amministrativa, no? E per quanto riguarda la composizione dei libri dei profeti, l'intestazione, l'indirizzo del programma di queste associazioni, di queste scuole di scrittura, corrisponde al nome del profeta, che serve anche da titolo per il libro. Quindi i nomi dei profeti sono i nomi delle scuole e del programma delle scuole di scrittura. E guardate sul punto 4 del repertorio, il libro di Zaccaria è opera di due diverse scuole di scrittura, e il nome Zaccaria significa il Signore si ricorda. Questa è anche l'intestazione della scuola e l'indirizzo del programma delle due scuole di scrittura, che in due momenti molto diversi, guardate, a distanza di circa tre secoli l'uno dall'altra, quindi in due momenti storici molto diversi, lo hanno prodotto questo libro. E il dato filologico della ripartizione del libro, guardate, lo si coglie osservando la figura di Zaccaria dipinta da Michelangelo, perché il modo in cui il profeta, con il volto del Papa, sfoglia il volume che ha in mano, ci fa capire che questo libro è, dal punto di vista della struttura, formato da due parti ben distinte. E sono studi recenti questi, perché gli umanisti come Lorenzo Valla, è stato Lorenzo Valla a cominciare a fare questo lavoro, Marsilio, che abbiamo incontrato lo scorso anno, Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, Erasmo da Rotterdam, lo hanno ben messo in evidenza questo fatto nella loro esegesi moderna, che è entrata in circolo diventando patrimonio culturale di Giulio II e di Michelangelo e di Fedra Indirami, che fornisce assistenza filologica alla realizzazione del soffitto della Sistina. Quindi qui c'è Fedra che fa lezione agli altri due, dicendogli: sapete come è fatto sto libro? Si vede benissimo, no? La prima parte è scritta con un linguaggio più antico, la seconda è scritta con una lingua più recente rispetto alle... Quindi i modi di dire sono... Ma riuscite anche a farla voi questa distinzione, sapete? Se avete un po' di pazienza e volete giocare con la filologia, una disciplina che dovrebbe essere usata di più rispetto all'informatica. L'informatica va benissimo, ma oggi forse più filologia e meno informatica. Il libro di Zaccaria è composto da 14 capitoli. La prima parte del libro, la più antica, comprende i primi 8 ed è stata scritta tra il 520 e il 518 a.C. e può essere datata facilmente con i riferimenti storici presenti dall'inizio del testo. Guardate, la seconda parte del libro, quella sulla quale ha gli occhi il profeta Zaccaria dipinto da Michelangelo con il volto di Giulio II, comprende i capitoli dal 9 al XIV, ed è stata scritta da un'omonima scuola di scrittura intitolata Il Signore si ricorda, circa 3 secoli dopo la prima, abbiamo detto, quando lo Stato di Israele è sotto l'influsso della dominazione greco-ellenistica della dinastia dei Seleucidi, dopo la fine dell'impero di Alessandro, e quindi la visione del mondo degli scrivani della seconda parte è assai diversa da quella degli scrivani della prima. Nella seconda parte, dal capitolo 9 al 14, il profeta si presenta con una nuova mentalità, è un linguaggio diverso rispetto alla prima, cioè una mentalità che guarda oltre i confini del lacerato Stato di Israele, per raggiungere le numerose comunità della diaspora ebraica insediatesi sul territorio dell'ellenismo, soprattutto nelle grandi città. Quella seconda parte non parla agli israeliti dello Stato, parla a quelli che stanno fuori ormai sul territorio dell'ellenismo. E quindi il profeta annuncia che anche le altre nazioni, dopo aver subito il giudizio, faranno parte del popolo di Dio, che regnerà su tutta la terra portando pace e prosperità, ma non saremo solo noi, il popolo eletto, saranno tutti, perché non tutti? Perché non, ecco, una globalizzazione salvifica per tutti, no? Nella seconda parte del libro, quella che sta leggendo Zaccaria con il volto di Giulio II, prende rilievo, c'è una figura, prende rilievo la figura di colui che instaurerà il regno di Dio. E come sarà costui? Costui è presentato come un re umile e vittorioso, che cavalca un asino, vi ricorderà qualcuno, è come un pastore buono, come un uomo poi trafitto e messo a morte, eccolo lì. Ed è chiaro che gli evangelisti hanno ripreso anche da questo testo gli elementi per presentare la persona e la missione di Gesù, specialmente nei racconti della passione. Quando gli evangelisti hanno ricostruito la storia di quel Gesù di cui non sapevano nulla, no? Se non tutta una serie di notizie contrastanti che c'erano, hanno fatto appello all'intelletto, all'intelligenza, cioè hanno cercato in quella grande cultura che avevano e hanno naturalmente costruito una predicazione su Gesù che avesse una solida tradizione intellettuale, e questa è una grande operazione. Ora, guardate, in proposito, potete fare un lavoro di ricerca filologica, ve l'ho detto, potete divertirvi ad usare la filologia, e dice come una materia difficile, ma mica tanto, sapete, per quanto riguarda gli esercizi di base. Si possono fare degli esercizi con grande facilità, quindi potete osservare, potete prendere la Bibbia che avete in mano, cercate il Vangelo secondo Marco al capitolo 14 versetto 27, poi cercate il Vangelo secondo Matteo al capitolo 21 versetti 4 e 5 e il Vangelo secondo Giovanni al capitolo 19 versetto 37, dove gli evangelisti citano esplicitamente il testo del libro di Zaccaria e lo riportano qui all'inizio della Cappella Sistina. Quindi anche qui noi abbiamo questo tipo di situazione in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Vedete, la comparazione dei testi è un utile esercizio che affina la competenza filologica, e noi teniamo in azione l'apprendimento, investiamo in intelligenza. Quando l'inquisitore Giovanni Raffanelli domanda a Giulio II come mai non ci sia l'immagine di Gesù Cristo trionfante sul soffitto della Sistina, il Papa risponde che la presenza di Gesù Cristo sul soffitto della Sistina c'è nella voce dei profeti, c'è nella voce dei profeti, no? E che quello che dovremmo fare oggi, no? Rimanda a dire, noi oggi la figura di Gesù Cristo dovremmo rivederla, no? Se no noi lo strumentalizziamo per gli affari nostri, Gesù Cristo trionfante, no? Lo mettiamo sulle bandiere che vanno a colonizzare i nuovi mondi, sottomettendo popolazioni, per cristianizzare, sì, per cristianizzare, soprattutto per cristianizzare le materie prime che erano lì. Questo era, no, l'intento, ecco, qui capite, e questo è quello che c'è sulla cappella, sul soffitto della Cappella Sistina, no, si porta a fare questi discorsi qui, no, e quindi per quello che forse è per quello che sta sempre sotto traccia. E leggiamo in proposito un brano del capitolo 11 del libro di Zaccaria, dove il Signore con ironia mette in guardia il profeta dal fatto che bisogna stare attenti ai pastori. Allora, se Giulio II ha in mano il libro sulla seconda parte, ce l'ha aperto, ci dice Michelangelo, sul capitolo 11, e noi possiamo leggerlo tutto, ma possiamo leggerne una parte. E i pastori si presentano come pastori buoni, dice, con il bastone dell'amicizia e dell'unione, mentre invece sono cattivi, e il Signore lascia che il pastore cattivo agisca per dare una lezione a coloro che non vogliono riconoscere il buon pastore. È più conveniente schierarsi con i cattivi pastori e trafiggere quello buono. Quindi vedete, c'è una fustigata terribile dal libro di Zaccaria. Un giorno il Signore mio Dio mi ordinò: tu devi diventare il pastore di quelle pecore destinate al macello. Quelli che le comprano le sgozzano senza ritenersi colpevoli. Quelli che le vendono dicono: ringraziamo il Signore, siamo diventati ricchi. Gli stessi loro pastori non ne hanno pietà. Io, il Signore, dichiaro che neppure io avrò pietà degli abitanti di questa regione. I re devasteranno questa terra e non libererò nessuno dalle loro mani. Diventai il pastore di quelle pecore destinate al macello per conto dei commercianti. Presi due bastoni per guidare il gregge, ne chiamai uno amicizia e l'altro unione. Presi il bastone chiamato amicizia e lo spezzai. Così ruppi il patto di fratellanza che il Signore aveva concluso con tutti i popoli. Il patto fu rotto in quello stesso giorno e i commercianti di pecore che mi osservavano preferirono comprendere che il Signore parlava attraverso le mie azioni. Poi spezzai il secondo bastone chiamato unione, così ruppi la fratellanza tra la gente. Il Signore mi disse ancora: comportati pure come un cattivo pastore, non curarti delle pecore che stanno per essere eliminate, non cercare quelle disperse, non curare quelle ferite, non nutrire ancora quelle sane. Invece mangia la carne delle più grasse, strappa loro le unghie. Guai al pastore cattivo che abbandona il gregge. La guerra distrugga la forza delle sue braccia, la vivacità dei suoi occhi, le sue braccia restino paralizzate, i suoi occhi diventino ciechi. Vedete, il brano termina con sei versi poetici, scritti apposta per essere cantati e per essere ricordati. Sono la morale della favola, ecco qui come vedete. Sappiamo quanto, e dici, ma queste sono cose arcaiche. Ora farete vedere quanto sono arcaiche queste cose. Sappiamo quanto i libri biblici, in particolare i libri dei profeti, abbiano influenzato il genere del romanzo moderno e contemporaneo, no? Ora, e le scrittrici e gli scrittori della letteratura latinoamericana contemporanea, per esempio, hanno creato uno stile chiamato realismo magico, no? Un termine non facile da definire, se non con un racconto, forse in qualche itinerario qualche volta questo racconto lo faremo, ma nel quale si fondono insieme i concetti di realismo e di surrealismo. Il realismo è rappresentato dall'isolamento nel quale spesso vive la provincia sudamericana, un isolamento, non solo quella, ma un isolamento allucinante, no? Che risulta drammatico ma anche comico. Il surrealismo, cioè l'elemento magico, è rappresentato dai grandi racconti contenuti nella tradizione dell'immaginario sudamericano, racconti fantastici, sensuali, mostruosi, che sono indissolubilmente fusi con la tradizione della letteratura dell'Antico Testamento, e in particolare con quella visionaria derivante dai libri dei profeti. E prima di finire questo viaggio incontreremo poi un personaggio che ci farà capire meglio questo concetto, personaggio dell'epoca che stiamo attraversando. Un autore che tutti e tutti conoscete, che non ha bisogno di presentazioni, infatti non lo presentiamo, perché ci aiuta a dipanare questo intreccio filologico, è Gabriel García Márquez, che tutti conoscete, no? L'autore nato in Colombia nel 1927, è morto a Città del Messico il 17 aprile del 2014, poco tempo fa, premio Nobel nel 1982, e autore, tanto per citare alcuni titoli, di romanzi molto famosi che avrete letto, Cent'anni di solitudine, Cronaca di una morte annunciata, L'autunno del patriarca, Foglie morte, Nessuno scrive al colonnello, Racconto di un naufrago, tanto per fare alcuni titoli. Attenzione, perché poi forse molte cose di queste opere sfuggono se non si entra con decisione dentro quel grande immaginario per capire da che cosa è composto quell'immaginario che viene rappresentato. Guardate, leggiamo ora due o tre pagine da uno dei suoi romanzi più famosi che avrete letto, L'amore ai tempi del colera. Se non avete letto, leggete. C'è anche una filmografia su questo, che racconta, L'amore ai tempi del colera, l'epopea sentimentale di un innamorato respinto che si chiama Florentino Ariza, che nel corso della sua lunga vita ha mantenuto, pur avendo una lunghissima serie di avventure amorose, anzi uno che attrae moltissimo genere femminile in tutte le sue componenti, ha mantenuto però una fedeltà irremovibile all'antica innamorata, la prima innamorata della sua vita, Fermina D'Asa, che poi ha sposato un altro, eccetera. Ma in questo alveo narrativo scorrono, mescolate insieme, le acque di molti altri amori, saggi e folli, selvatici addomesticati, senili, adolescenziali, coniugali e clandestini, c'è tutto un repertorio. Ci si trova di fronte a una sorta di inventario passionale che registra l'attrazione carnale e tutte le sfumature del sentimento, perché, scrive García Márquez, il cuore ha più stanze del palazzo apostolico romano. E l'amore è un fluido che si espande come i cerchi creati da una pietra lanciata in uno stagno, sapete come fa, no? E allora, i personaggi messi in scena dallo scrittore sono molti, e attraverso questi personaggi l'autore esplora gli oscuri recessi del comportamento umano, quindi. E ora noi non raccontiamo nulla di questo romanzo, seguiamo soltanto la morte di uno di questi personaggi, che poi per capire chi è e a che cosa è collegato bisogna leggerlo questo romanzo, ma a noi interessa mettere in evidenza un elemento che sta qui, e quindi inevitabilmente queste pagine stanno sul nostro percorso, no? Chi è e perché Jeremia de Saint-Amour, che è il personaggio che è protagonista di questa pagina, si è suicidato, protagonista ormai silenzioso perché fuori dalla vita, per un amore contrastato? No, e non neanche per un amore disgraziato. E che cosa c'è di segreto qui che non emerge, che poi se volete potrete andare a scoprire? Perché si è suicidato, si domanda il dottor Juvenal Urbino, che è il vero protagonista di queste pagine. Juvenal Urbino è il medico che ha sposato Fermina D'Asa, quindi, che è un personaggio importante in questo luogo dove avvengono i fatti. Il dottore Juvenal Urbino è stato chiamato, è molto amico di questo Jeremia Saint-Amour, lo curava, lo cura, è una persona che ha bisogno perché ha le grucce, e è stato chiamato a firmare il certificato di morte, un certificato che lui altera per sollevare lo sventurato suo amico dall'onta del suicidio, perché il suicidio costerebbe a questa persona l'emarginazione. No, è giusto che il diritto canonico emargini, no? una persona c'è tra le righe, no? Bisogna capirlo questo, perché se no non arriviamo fino lì, poi come arriva García Márquez, il quale si è letto tutta la letteratura dei profeti, come tutte le altre scrittrici e gli altri scrittori latinoamericani, per benino, per trovare linfa, no, alla loro scrittura, e per trovare chi sono i personaggi che stanno nella tradizione che loro fin da piccoli hanno sentito raccontare dai loro nonni, dai personaggi che sono lì e che fanno parte della cultura di quei popoli. Ecco. E quindi, ecco, vedete, non c'è niente di arcaico in quello che stiamo studiando. E quindi altera il certificato di morte. Si può essere buoni pastori, misericordiosi, comportandosi da cattivi pastori, cioè infrangendo le regole? Ecco, si può, ecco, questo è il dilemma. Quindi meglio essere buoni pastori infrangendo le regole qualche volta che essere cattivi pastori per rimanere ligi, no, ad un regolamento che probabilmente non è giusto, no? Si capisce che Gabriel García Márquez, Gabo, cosiddetto, così lo chiamiamo confidenzialmente, conosce bene la letteratura dei profeti e il libro di Zaccaria conosce bene. E ora che per le sue visioni ha attirato gli autori, ma le vedremo anche noi queste visioni ora fra un po'. Adesso leggiamo dall'amore ai tempi del colera queste pagine. Era inevitabile. L'odore delle mandorle amare gli ricordava sempre il destino degli amori contrastati. Il dottor Juvenal Urbino lo sentì appena entrato nella casa ancora in penombra, dove era corso d'urgenza per occuparsi di un caso che per lui aveva cessato di essere urgente da molti anni. Il rifugiato antillano Jeremia de Saint-Amour, invalido di guerra, fotografo di bambini, e il suo avversario di scacchi più pietoso, si era messo in salvo dai tormenti della memoria con un suffinigio di cianuro di oro. Trovò il cadavere sotto una coperta nella branda da campo dove aveva dormito sempre, vicino a uno sgabello con la bacinella che era servita a vaporizzare il veleno. Per terra, vicino a una gamba della branda, c'erano le grucce. La stanza, soffocante, confusionata, che serviva al tempo stesso da camera da letto e da laboratorio, incominciava appena a illuminarsi col bagliore dell'alba dalla finestra aperta, ma era una luce sufficiente per riconoscere immediatamente l'autorità della morte. Le altre finestre, così come qualsiasi altra fessura della stanza, erano imbavagliate da stracci o sigillate da cartoni neri, e questo ne aumentava la densità oppressiva. C'era un bancone pieno di flaconi e boccette senza etichetta e due bacinelle di feltro corroso sotto un fornello comune coperto di carta rossa. La terza bacinella, quella del fissante, era vicino al cadavere. Dappertutto c'erano riviste, giornali vecchi, pile di negativi su lastre di vetro, mobili rotti, ma tutto era preservato dalla polvere, da una mano diligente. Anche se l'aria della finestra aveva purificato l'ambiente, rimaneva ancora, per chi l'avesse saputo riconoscere, il sentore tiepido degli amori disgraziati delle mandorle amare. Il dottor Juvenal Urbino aveva pensato più di una volta, senza animo premonitore, che quello non era un luogo propizio per morire in grazia di Dio. Ma col tempo aveva finito per supporre che il disordine che vi regnava obbedisse a una risoluzione cifrata della Divina Provvidenza. Un commissario di polizia era arrivato prima con uno studente di medicina molto giovane che faceva pratica nell'ambulatorio municipale. Erano stati loro a ventilare la stanza e a coprire il cadavere fino all'arrivo del dottor Urbino. Tutti e due lo salutarono con una solennità che questa volta era più di condoglianze che di venerazione, dato che nessuno ignorava il grado di amicizia che aveva per Geremia de Saint-Amour. L'eminente maestro strinse loro la mano, come faceva da sempre con tutti i suoi allievi, prima di cominciare la lezione quotidiana di clinica medica. Poi prese il bordo della coperta con i polpastrelli dell'indice e del pollice, come se fosse un fiore, e scoprì il cadavere poco per volta, con una circospezione sacramentale. Era completamente nudo, rigido e ritorto, con gli occhi aperti e il corpo azzurro. E come più vecchio di 50 anni rispetto alla notte precedente. Aveva le pupille diafane, la barba e i capelli giallognoli e il ventre attraversato da una cicatrice di vecchia data, cucita con punti da imballaggio. Il torace e le braccia avevano la larghezza da galeotto per il disagio delle grucce, ma le gambe inermi parevano quelle di un orfano. Il dottor Juvenal Urbino lo contemplò per un attimo con il cuore addolorato, come pochissime volte nei lunghi anni della sua contesa sterile contro la morte. «Vigliacco», gli disse, «il peggio era già passato». Lo ricoprì e riassunse la sua aria accademica. L'anno prima aveva celebrato gli 80 anni con un giubileo ufficiale di 3 giorni e nel discorso di ringraziamento aveva resistito ancora una volta alla tentazione di ritirarsi a vita privata. Aveva detto: «Mi avanzerà parecchio tempo per riposare quando sarò morto, ma questa eventualità non rientra ancora nei miei progetti». Anche se sentiva sempre di meno dall'orecchio destro e si appoggiava a un bastone con l'impugnatura d'argento per nascondere l'incertezza dei suoi passi, continuava a indossare, con il portamento dei suoi anni giovanili, il completo di lino con il gilet attraversato dalla catenella d'oro dell'orologio, la barba alla Pasteur, color madreperla, e i capelli dello stesso colore, con l'abito perfettamente stirato e con la riga netta in mezzo. Erano espressioni fedeli del suo carattere. L'erosione della memoria, sempre più inquietante, la compensava fin dove gli era possibile con note scritte frettolosamente su fogliettini scompaginati che finivano per confondersi in tutte le tasche, proprio come gli strumenti, le boccette di medicine, tante altre cose disordinate nella valigetta strapiena. Non era solo il medico più vecchio e illustre della città, ma l'uomo più elegante. Tuttavia il suo scibile troppo stentato e il modo per nulla ingenuo di usare il potere del suo nome gli avevano procurato meno affetti di quanto meritasse. Le istruzioni al commissario e al praticante furono precise e rapide. Non era necessario fare l'autopsia. L'odore della casa bastava a stabilire che causa della morte erano state le emanazioni del cianuro attivato nella bacinella da qualche acido fotografico. E Geremia de Saint-Amour ne sapeva abbastanza per non farlo per caso. Di fronte a un dubbio del commissario lo parò con una stoccata tipica del suo modo di essere. «Non si dimentichi che sono io a firmare il certificato di morte». il medico giovane rimase deluso. Non aveva mai avuto la possibilità di studiare gli effetti del cianuro di oro su un cadavere. Il dottor Juvenale Urbino era rimasto sorpreso di non averlo visto alla scuola di medicina, ma lo capì subito dal suo facile rossore e dalla pronuncia andina. Probabilmente era uno arrivato da poco in città. Gli disse: non le mancherà qui qualche pazzo d'amore che gliene darà l'occasione, uno di questi giorni. E solo mentre lo diceva si rese conto che fra gli innumerevoli suicidi che ricordava, quello era il primo col cianuro che non fosse provocato da amori disgraziati. Qualcosa nella sua voce allora mutò. Quando lo troverà, stia molto attento, disse al praticante. Di solito hanno della sabbia nel cuore. Poi parlò con il commissario, come avrebbe fatto con un subalterno. Gli ordinò di darsi da fare perché il funerale fosse fatto quella sera stessa e con il massimo riservo. Disse: ne parlerò poi con il sindaco. Sapeva che Geremia de Saint-Amour era di un'austerità primitiva che guadagnava con la sua arte più di quanto avesse bisogno per vivere, così che in qualche cassetto della casa doveva esserci denaro in abbondanza per le spese del funerale. Ma se non lo trovate, non importa, disse, mi faccio carico io di tutto. Ordinò di comunicare ai giornali che il fotografo era morto di morte naturale, anche se pensava che la notizia non li avrebbe interessati in nessun modo. Disse, se necessario parlerò con il governatore. Il commissario, un impiegato serio e umile, sapeva che il rigore civico del maestro esasperava perfino i suoi amici più cari ed era sorpreso dalla facilità con cui saltava le formalità legali per accelerare il funerale. L'unica cosa che non riuscì a fare fu parlare con l'arcivescovo, perché Geremia de Saint-Amour fosse seppellito in terra consacrata. Il commissario, addolorato per la sua impertinenza, cercò di scusarsi. Avevo capito che quest'uomo era un santo, disse. Qualcosa di ancora più strano, disse il dottor Urbino, un santo ateo, ma questi sono affari di Dio. Lontano, dall'altra parte della città coloniale, si udirono le campane della cattedrale che chiamavano alla messa solenne. Il dottor Urbino inforcò gli occhiali a mezzaluna con la montatura d'oro e guardò l'orologio con la catenella, che era quadrato e sottile, con il coperchio a molla, stava per perdere la messa di Pentecoste. Nella sala c'era un'enorme macchina fotografica su ruote, come quelle dei giardini pubblici, e lo sfondo di un crepuscolo sul mare dipinto artigianalmente, e le pareti erano tappezzate di ritratti di bambini nelle loro date memorabili: la prima comunione, il mascheramento da coniglio, il compleanno felice. Il dottor Urbino aveva visto quei muri ricoprirsi giorno dopo giorno, anno dopo anno, durante le cavillosità sorte dei pomeriggi di scacchi. E aveva pensato spesso, con un palpito di desolazione, che quella galleria di ritratti casuali, c'era il germe della città futura, governata e pervertita da quei bambini incerti, e nella quale non sarebbero più rimaste neanche le ceneri della sua gloria. Sulla scrivania, vicino a un barattolo pieno di pipe da lupo di mare, c'era la scacchiera con una partita non conclusa. Malgrado la fretta e l'animo malinconico, il dottor Urbino non resistette alla tentazione di studiarla. Sapeva che era la partita della sera prima, dato che Geremia de Saint-Amour giocava tutti i pomeriggi della settimana e almeno con tre avversari diversi, ma arrivava sempre fino alla fine. E poi metteva la scacchiera e le pedine nella scatola e metteva la scatola in un cassetto della scrivania. Sapeva che giocava con i bianchi e quella volta era evidente che sarebbe stato sconfitto senza rimedio in quattro mosse. Se fosse stato un assassino, qui ci sarebbe una buona pista, disse tra sé. Conosco solo un uomo capace di preparare questa imboscata maestra. non avrebbe potuto vivere senza scoprire più tardi perché quel soldato indomito, abituato a battersi fino all'ultimo sangue, avesse lasciato inconclusa la guerra finale della sua vita. Alle 6 di mattina, quando faceva l'ultima ronda, la guardia notturna aveva visto il cartello attaccato alla porta. Entrate senza bussare e avvisate la polizia. Poco dopo era corso il commissario con il praticante. Ambedue avevano ispezionato la casa in cerca di qualche evidenza contro l'odore inconfondibile delle mandorle amare. Ma nei pochi minuti che indugiò ad analizzare la partita incompiuta, il commissario scoprì fra le carte della scrivania una busta indirizzata al dottor Juvenal Urbino e protetta da tanti sigilli di cera lacca che fu necessario farla a pezzi per estrarre la lettera. Il medico scostò la tenda nera della finestra per avere più luce, diede prima un rapido sguardo agli 11 fogli scritti da tutte e due le parti con una calligrafia comprensibile e non appena ebbe letto il primo periodo capì di aver perso la comunione di Pentecoste. Lesse con l'animo agitato, tornando indietro in più pagine per riprendere il filo che aveva perso, e quando ebbe finito sembrava che tornasse da molto lontano e da molto tempo. La sua prostrazione era visibile, nonostante lo sforzo che faceva per impedirlo. Sulle labbra aveva lo stesso colore azzurro del cadavere e non riuscì a dominare il tremore delle dita quando ripiegò la lettera e se la mise nel taschino del gilet. Allora si ricordò del commissario e del giovane medico e gli sorrise dalle brume del dolore. «Niente di particolare», disse. «Sono le sue ultime volontà». Era una mezza verità, ma loro la credettero completa. Perché lui ordinò di sollevare una mattonella non cementata del pavimento e lì trovarono un libro di conti molto usato che conteneva le chiavi per aprire la cassaforte. Non c'era tanto denaro quanto pensavano, ma ce n'era in abbondanza per le spese del funerale e per saldare alcune incombenze minori. Il dottor Urbino era conscio in quel momento di non riuscire ad arrivare alla cattedrale prima del Vangelo. È la terza volta che perdo la messa della domenica da quando ho l'uso della ragione, disse. Ma Dio capisce. Cosicché preferì attardarsi qualche minuto di più per lasciare tutti i dettagli risolti, anche se riusciva attento a sopportare l'ansia di dividere con sua moglie le confidenze della lettera. Al dottor Juvenal Urbino in quel momento vennero in mente, senza sapersi spiegare perché, le parole del profeta Zaccaria: guai al pastore cattivo che abbandona il gregge, la guerra distrugga la forza delle sue braccia, la vivacità dei suoi occhi, le sue braccia restino paralizzate e i suoi occhi diventino ciechi. Ecco dove è finito. Che triangolazioni ci sono nella storia della letteratura, che quando si scoprono ci si diverte un po'. Ora, per sapere in quale contesto si collocano queste pagine, potete leggere o rileggere il romanzo, potete anche vedere un film che è stato fatto. Abbiamo, anche se non scende nei particolari, abbiamo studiato, sono due cose diverse, abbiamo studiato la seconda parte del libro di Zaccaria in funzione del significato che hanno le immagini affrescate sul soffitto della Sistina, e la prima parte, la parte più antica che comprende i primi 8 capitoli, com'è strutturata? Guardate sul punto 5 del repertorio. Il libro di Zaccaria è composto da 14 capitoli, abbiamo detto. La prima parte del libro, la più antica, comprende i primi 8 ed è stata scritta tra il 520 e il 518 a.C. E può essere datata per i riferimenti storici presenti dall'inizio del testo. E queste date ci fanno capire che la parte più antica del libro di Zaccaria è stata scritta circa 20 anni dopo il ritorno dall'esilio babilonese di una piccola parte degli israeliti in Palestina. Sapete che i più se ne sono voluti rimanere a Babilonia perché erano nati lì, quelli si erano ormai stabiliti, ai quali con l'editto di Ciro del 538 è stata concessa dall'imperatore dei persiani Ciro il Grande la possibilità di tornare a Gerusalemme, di fondare un minuscolo stato cuscinetto tra la potenza egiziana e l'impero persiano, cioè di questo Ciro ha bisogno, per quello che li libera, e mediante un finanziamento di ricostruire il tempio. No, loro dicono vabbè, ritorniamo se ci dai i soldi per ricostruire il tempio. Poi, ora, dopo 20 anni dalla deportazione, l'entusiasmo iniziale si è esaurito, no? E gli israeliti devono rassegnarsi a vivere poveramente in un paese devastato. La Giudea resta sotto la dominazione persiana. E nella Gerusalemme in rovina tutto è da rifare e da riedificare, incominciando dal Tempio, le cui nuove fondamenta sono state fatte, ma per proseguire i lavori mancano le risorse. Ed è in questo contesto che nella prima parte, i primi 8 capitoli del libro di Zaccaria, gli autori si rivolgono agli israeliti con un testo che possa ravvivare in loro la speranza, perché sono molto scoraggiati per le difficoltà del vivere quotidiano. E non vedono realizzarsi nulla di positivo. E i disordini politici, le disuguaglianze sociali, la miseria dilagante, l'arroganza dei popoli confinanti non fanno altro che generare un'inquietudine ed un malessere generalizzato. Ora, la prima parte, i capitoli dall'1 all'8 del libro di Zaccaria, comprende il racconto di 8 visioni, seguite da ammonizioni e rimproveri, ma anche da promesse di pace e di benessere. Guardate, il libro di Zaccaria, il profeta Zaccaria parlando a nome di Dio, annuncia ai suoi contemporanei che non hanno sperato in vano, il Signore si ricorda, ecco il titolo della scuola, e ecco cosa vuol dire Zaccaria. E sarà possibile ricostruire il Tempio per accogliere il Signore, perché Egli viene a stabilire il suo regno, a benedire il popolo da Lui salvato e riunito. E il ritorno del Signore porterà benessere materiale nel paese, ma è necessario che tutti si dotino di uno spirito nuovo, di benessere. E questo messaggio, tradotto in immagini sul soffitto della Sistina, vale anche per la Chiesa che deve riformarsi, no? Ora, il libro inizia con l'invito da parte di Dio che parla per bocca del profeta ai governanti e ai sacerdoti perché si pentano, e a tutto il popolo perché si converta. E la prima visione è quella dei cavalli rossi, grigi e bianchi montati da cavalieri che hanno il compito di attraversare il paese e di ispezionarlo per constatare se il pentimento si manifesta e la conversione avviene davvero. Poi il Signore annuncia che Gerusalemme sarà ricostruita, e la seconda visione consiste in 4 corna che rappresentano il ricordo delle 4 volte in cui gli israeliti sono stati sconfitti e hanno subito l'esilio, dagli egiziani, dagli assiri, dai babilonesi e dai greci. Mentre la terza visione è quella di una corda che serve per misurare le dimensioni della città e quindi per ricostruire. Poi il Signore lancia un appello perché gli esiliati tornino tutti in patria per contribuire alla costruzione del Tempio. E la quarta visione è quella del gran sacerdote Giosuè, che deve essere degno con il suo comportamento di accogliere un servitore, un germoglio, che il Signore sta per inviare. E questo tema poi verrà sviluppato nella seconda parte del libro, 3 secoli dopo, come abbiamo letto. E la quinta visione è quella più importante, quella del candelabro con 7 braccia, la menorah. no? Che rappresenta la luce degli occhi di Dio che osservano tutta la terra. Il candelabro sta in mezzo a due ulivi che rappresentano la ricchezza, perché l'olio è l'oro, è oro, e rappresentano due uomini consacrati, unti con l'olio, che devono servire il Signore con cuore puro, il sommo sacerdote Giosuè e il saggio governatore Zorobabele, due personaggi positivi nella storia di Israele. La sesta visione è quella di un libro a forma di rotolo che vola nell'aria e che contiene il testo di una maledizione contro i ladri, i corrotti, quelli che giurano il falso, perché con il loro comportamento malefico portano lo Stato alla rovina. La settima visione è quella di un cesto che deve raccogliere tutte le colpe e deve chiudere in sé con un coperchio di piombo tutta la malvagità che alberga nel paese, perché finché c'è malvagità non c'è salvezza. L'ottava visione è quella di quattro carri che sono anche quattro venti che hanno soffiato insieme al Signore. Il significato di questa immagine è piuttosto difficile da capire, ma è una metafora del Signore che spazza via tutto. Infine, il Signore invita a rispettare il digiuno, a fare penitenza, e ordina: siate onesti quando giudicate, comportatevi con amore e bontà gli uni verso gli altri, non opprimete le vedove, gli orfani, gli stranieri e i poveri, non progettate di far del male agli altri, perché da questo comportamento virtuoso può venire la pace e il benessere, in modo che i giorni di digiuno possano diventare giorni di festa. Ora, tra le visioni profetiche di Zaccaria per Michelangelo, Giulio II, Fedra e Inghirami, la più significativa è la quinta, quella della menorah, del candelabro d'oro a sette bracci custodito nel Tempio di Gerusalemme. I sette bracci sono stati tutti ricavati dal medesimo blocco d'oro e tutte le loro luci tendono verso il centro. Le sette luci, si legge al versetto 10 del capitolo 4 del libro di Zaccaria, sono i sette occhi del Signore che vigilano sull'intero creato. La metafora dei sette bracci ricavati da un unico blocco d'oro è il cuore dell'insegnamento di Zaccaria. Guardate, ed è lo stesso insegnamento presente nel pensiero della filosofia rinascimentale elaborata dalla corrente pedagogico-filologica del neoplatonismo, di cui sono eredi Michelangelo, Giulio II e Fedra Inghirami. Questo pensiero consiste nel fatto che se anche esistono diversi credi e molti nomi riferiti a Dio, tutte le fedi, religiose o laiche che siano, alla fine convergono in una stessa conclusione, in una luce comune. Ora, il profeta Zaccaria, capitolo 4, versetto 6, proclama: non con la potenza né con la forza, ma con il mio spirito di fratellanza, dice il Signore, dovete agire gli uni verso gli altri. E Paolo di Tarso dice la stessa cosa nella lettera ai Romani. Quindi, all'entrata della Sistina non si esprime la superiorità e la supremazia di quella che il Sant'Uffizio considera l'unica vera religione, ma Michelangelo, su volere papale, dipinge una figura che esprime lo stesso messaggio universale e tollerante, il concetto dell'universalismo rinascimentale che troviamo nelle opere di Marsilio Ficino e di Pico della Mirandola, su cui si fonda il pensiero del Rinascimento. Ora, dopo aver fatto questa ricognizione, se volete leggete i primi otto capitoli del libro di Zaccaria, il primo profeta che sollevando gli occhi si incontra entrando nella Sistina. L'intento del pittore Michelangelo, del papa committente e del bibliotecario consulente è quello di invitarci a leggere per conoscere, per capire punto per punto il significato dell'affresco, che riveste il soffitto della cappella più famosa del mondo. Vedete che ci sono delle curiosità impensate e forse impensabili lì per lì sul soffitto della cappella. Un giorno dei primi di dicembre dell'anno 1559, quindi a quasi 50 anni dall'inaugurazione del soffitto della Cappella Sistina, un cardinale attraversa Roma in carrozza in una giornata piovosa, a tratti nevosa, quando nota un vecchio che cammina a fatica tra il fango in direzione del Colosseo e del Foro, che allora era chiamato Campo Vaccino perché tra le rovine delle antiche vesti romani pascolavano le buche, no? Come vedete in certi quadri. Il prelato ordina al cocchiere di rallentare e avvicinarsi, ma va sto vecchio, ma è matto, riconosce in questo vecchio Michelangelo Buonarroti, il celebre scultore, pittore, architetto, poeta. A questo punto Michelangelo è famoso nel mondo. E gli offre un passaggio, dice: maestro, ma dove sta andando? L'orgoglioso e ombroso vegliardo, ha 84 anni, Michelangelo, respinge l'offerta dicendo: grazie, sono quasi arrivato, sto andando a scuola. A scuola, esclama il cardinale. A lei, maestro, quale scuola potrebbe insegnare qualcosa? Michelangelo lo guarda, indica il Colosseo, le rovine del Foro e risponde: questa è la mia scuola. E se non avessi fin da giovane frequentato questa scuola, lei, quando entra nella cappella papale, vedrebbe sopra la sua testa solo il fondo di una botte. Ora, no, io non vorrei che in questi monumenti, Colosseo, noi alla fine vedessimo soltanto il fondo di una botte. Si fanno discussioni culturali se si può al Colosseo fare un concerto, fare una sfilata di moda, va bene, il Papa ci fa la Via Cruci, si passa al confine, lo Stato gli concede di fare la Via Cruci. Questi vengono, quando si parla di queste cose si parla di cultura, si dice usiamo la cultura, se sentisse Michelangelo oggi queste cose forse. Ora, questo cardinale si chiama Giovannangelo Medici di Marignano, non ha niente a che fare con i medici di Firenze, sono medici del nord. E tre settimane dopo entra nella Cappella Sistina per il conclave e viene eletto Papa, Pio IV. E la sera stessa racconta, perché sappiamo questo? Perché i papi, buoni o cattivi che fossero, avevano tutti la buona abitudine di scrivere quattro righe al giorno. La sera stessa racconta nelle sue memorie questo aneddoto, per noi lo racconta, e aggiunge: appena eletto ho alzato gli occhi al cielo e per la prima volta mi sono accorto di non avere sopra la testa il fondo di una botte. Spero che anche noi questa sera ci siamo accorti di non avere il sopra la testa al fondo di una botte. No, e questo Papa Pio IV riapre il Concilio di Trento, un grande avvenimento di cui parleremo a suo tempo, prossimamente, no? Non a breve, ma in futuro. E il Concilio di Trento che si era chiuso ponendosi il problema: ma le opere d'arte che sono in giro nelle chiese sono sante o blasfeme? Questo Papa poi riapre il concilio e dice: ma dai, su, no, ma siamo lì a vedere. E abbiamo poi nei documenti del Concilio di Trento una serie di informazioni anche sulla Sistina. E a questo punto, a proposito, siamo entrati allora, no? E ci siamo accorti di non avere sopra la testa il fondo di una botte. Ma cosa vuol dire questo? Beh, noi proveremo, no, a dire qualcosa in proposito. Quindi non perdete la lezione prepasquale della prossima settimana, se non altro perché Michelangelo ci ha insegnato la cosa fondamentale, che non bisogna perdere mai la volontà di imparare. 84 anni.